Allora resti a casa invece di disturbare chi attraversa la strada.
Astranet, la rete internet della città di Arezzo. Campagna per la navigazione sicura.
Flyspot.
Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
A Radio Fly saluto il professor Marcello Caremani, medico infettivologo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti.
Professor Caremani, cominciamo questa mattina da quella che è la domanda più comune in questo periodo: perché si ammalano di Covid anche i vaccinati?
Allora, ricordiamoci questo virus entra per via nasale tramite le mucose delle prime vie aeree superiori, congiuntiva, naso e rinofaringe. Lì si replica e da lì si passa alle vie inferiori e poi nel sangue, dove dà la malattia sistemica, peraltro grave. I nostri vaccini che usiamo sono vaccini che vengono fatti per via intramuscolare, quindi cosa producono? Producono anticorpi, IgM prima e IgG dopo, che viaggiano nel sangue, per cui servono per far sì che dalle vie aeree superiori il virus non passi nel sangue e non vada a localizzarsi negli organi cervello, cuore, fegato, reni, va bene, e dia le forme gravi che portano a morte. E non essendoci con questo tipo di vaccini gli anticorpi di superficie, cosa vogliono dire superficie? Quelli che colonizzano sono presenti a livello delle prime vie aeree superiori, naso, congiuntiva, gola, e mancando questi, il virus non trova dei baluardi, dei difensori dell'uomo in queste sedi, per cui si replica, però non passa poi nel sangue. Ecco perché, e quindi cambierei la domanda, Gloria, non è che si ammalano, si contagiano, perché la maggior parte, vediamo oggi con l'Omicron, nelle persone vaccinate la maggior parte delle persone non si ammala, diventa presenza del virus nelle vie aeree superiori al tampone, ma non va mai in ospedale, non ha bisogno se non di pochissime cure. Lo dimostra il fatto che l'80% delle persone che vanno in rianimazione in questo momento sono non vaccinati, a dimostrazione che non avendo gli anticorpi nel sangue non c'è il baluardo per prevenire le forme gravi e di conseguenza anche la morte, perché anche in una mortalità che vediamo adesso la maggior parte sono non vaccinati. Leggiamo tutti i giorni di caporioni non vax che muoiono perché fino all'ultimo alcuni di questi non vogliono neanche essere intubati per riuscire a superare la loro forma grave. Ecco, quindi separiamo, diciamo alla gente quello che sono le realtà. I vaccini per via intramuscolare servono per bloccare la diffusione del virus. Ci saranno dei vaccini nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che faremo per via nasale, come stiamo cercando con l'influenza, proprio per cercare di bloccare la replicazione del virus nelle sue sedi classiche. Ricordiamoci il poliovirus Sebin rispetto al poliovirus vaccino Salk. Il Salk è un vaccino che si fa per via intramuscolare con virus morti e fa produrre anticorpi nel sangue e fa sì che il virus che colonizza prima la mucosa intestinale e da lì poi passa nel sangue e va nel sistema nervoso dove dà la paralisi, chiaramente non avvenga. Il vaccino Sebin è il vaccino intelligente perché si prende per bocca, va bene, e di conseguenza colonizza le mucose dell'apparato gastrointestinale, fa produrre gli anticorpi di superficie, quelli che dicevo prima, e fa sì che il virus non colonizzi, il virus selvaggio, non colonizzi questa sede e quindi non passi nel sangue. Dato che il Sebin aveva dato qualche caso di polio virus da virus addomesticato, oggi si fa in Italia e in grandi parti del mondo il Salk, si fa produrre anticorpi, e poi il Sebin, va bene, insieme a distanza di qualche anno, in modo da avere la copertura massimale, è un vaccino che copra in maniera globale questa condizione. Probabilmente dovremmo arrivare anche a questo, anche in questa condizione. Adesso però contentiamoci di quello che abbiamo, perché questi vaccini ci stanno, direi, preservando dalle forme gravi. Vediamo che si discute, per esempio, di togliere dal conteggio dei casi gli asintomatici, proprio per questo motivo, perché sappiamo che questi non danno problemi. Certo, qualche problema lo possono dare nel contagio, ma essendo asintomatici sappiamo bene che la replicazione virale è minima e quindi di conseguenza anche il contagio sicuramente avviene in maniera ridotta.
Quindi nel bollettino che viene diramato dalle ASL, il bollettino quotidiano, qualcosa dovrebbe cambiare?
Sicuramente deve cambiare. È cambiata la manifestazione, è cambiata la sintomatologia, è cambiata l'incidenza. Sappiamo che adesso è una pandemia di Novax, quindi dobbiamo a questo punto concentrarsi sui non vaccinati, di insistere sulla vaccinazione come sta succedendo, adesso sono migliaia e migliaia al giorno proprio di prima dose, a dimostrazione che la gente sta iniziando a capire, quelli che avevano i Novax caporioni che non capiscono perché purtroppo hanno radicato nel loro cervello questa tendenza a non farsi vaccinare e a non farsi curare pensando di essere capaci a superare la malattia, perché tutti dicono questo, ah ma non è niente, io la supererò, e poi purtroppo questi muoiono.
Certo, poi c'è l'effetto obbligo anche
obbligo, persone. Perché chi non è vaccinato non può andare sicuramente nelle sedi dove piace andare, cinema, teatri, certo. I ristoranti, ambienti di lavoro.
Una campagna di vaccinazione, parliamo dei più giovani, che è andata molto bene, quella dai 12 anni in su, ancora c'è qualche reticenza per i più piccoli, si ha paura delle complicanze.
Perché le mamme hanno paura. Va bene. Le mamme hanno paura, hanno avuto paura per quei casi che ci sono stati di miocardite in Israele, e questo gli ha messo gli hanno detto i Novax che i loro bambini diventeranno sterili, che il vaccino contiene sostanze cancerogene. Quindi questo è veramente un metodo truffaldino, proprio la parola è una truffa mentale per impaurire la gente. Non ci sono tutte queste cose. Allora, una statistica recentissima pubblicata su un giornale, direi molto accreditato, ha dimostrato nei bambini da 5 a 12 anni che l'incidenza delle complicanze è lo 0,05%. Però, vediamo il punto, le complicanze gravi, va bene, sono lo 0,07% di quello 0,05%, quindi l'incidenza è veramente bassissima. Le miocarditi accreditate in questo lavoro sono stati 11, tutte risolte rapidamente con terapie modestissime, gli antinfiammatori. Va bene. E poi per le mamme vorrei dare un messaggio, care signore, dico, oggi se un bambino che si fa un vaccino, dico, se si sospetta che possa avere una miocardite, basta fare un esamino che si chiama trofonina, che è il primo esame che si innalza subito dopo una sofferenza cardiaca, una miocardite, e subito si può iniziare una terapia antinfiammatoria banale che rapidamente lo porta fuori. Di questi 11 bambini nessuno è morto, rapidamente sono guariti con bassissime terapia, con di pochissimo conto, di pochissimo costo. Tra l'altro c'è stato in questa casistica, ci sono stati due morti, è vero, di bambini da 5-12 anni, ma sono bambine con gravissime malattie preesistenti ed è stato dimostrato che non sono morte per il vaccino, sono morte per la loro malattia. A dimostrazione che la mortalità in questa fascia di età è veramente, possiamo considerarla veramente zero.
Certo, si parla molto di scuola, di tenere le scuole aperte, sicuramente quella
le
della
scuole vogliono
vaccinazione.
Rimanere aperte, perché il danno più grosso che poi facciamo noi ai ragazzi è quello di tenerli lontano dalla scuola e dagli amici e dalla convivenza con i loro compagni, perché la grave situazione che abbiamo in questo momento è, e poi ne riparleremo la prossima volta se lei è d'accordo, del post-Covid, del long-Covid, è l'aspetto psicologico, i danni che possono avvenire a questo livello nei giovani. Quindi bisogna stare molto attenti, meglio rischiare qualche caso in più che non migliaia di casi di problematiche psicologiche e psichiatriche nei giovani.
Parliamo, professor Caremani, delle cure, dei farmaci anti-Covid che abbiamo a disposizione oggi. Sono efficaci?
Dunque, sono state dopo gli anticorpi monoclonali, che hanno avuto veramente un punto di riferimento importante per i pazienti che hanno patologie gravi, sono usciti due farmaci. Il primo è il Molnupiravir, va bene, prodotto dalla Merck, è un farmaco che agisce sulla RNA polimerasi. Che cos'è? È l'enzima che consente al virus di replicarsi, perché questa polimerasi polimerizza l'RNA e fa stampare sull'RNA virale altri virus, altri RNA che poi danno luogo a migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di virus che colonizzeranno il nostro naso. Questa farmaco gli fa sbagliare l'RNA polimerasi, per cui non si riformano virus, i virus chiaramente non si replicano. Qual è il secondo farmaco? È il Paxlovid, questo è della Pfizer, mentre il primo è già commercializzato perché è stato accreditato dall'FDA, dall'EMA e anche dall'AIFA italiana, e quindi è già in commercio e può essere tranquillamente utilizzato. Il secondo è stato accreditato come farmaco efficace dall'FDA americana, ma ancora deve passare al vaglio dell'EMA e quindi dell'AIFA. Anche questo farmaco, si chiama Paxlovid, della Pfizer, è un farmaco che agisce sempre sul RNA, sulla polimerasi virale. E anche questo fa sbagliare l'RNA, ma agisce su due punti diversi rispetto al primo. Va bene? Qual è la differenza sostanziale? Il primo è un farmaco che ha la possibilità di ridurre il rischio di forme gravi e quindi di morte del 50%, quindi un pochino bassa. Va bene? Il secondo invece sembra che abbia questa possibilità dell'89%, 90%, quindi iniziamo ad alzare veramente il tiro. Ma vedete, io vorrei ricordare un pochino la storia di farmaci nelle grandi epidemie, nelle grandi malattie. Quando abbiamo iniziato a curare l'epatite C, avevamo pochissimi farmaci, l'interferone e la ribavirina, che davano un 50% di guarigione, 60-70 al massimo, ma con grande sacrificio della gente, perché erano farmaci che avevano effetti collaterali fastidiosissimi. Poi siamo arrivati ai farmaci attuali, basta la compressina la sera per 3 mesi e il 99% delle epatite C guariscono. Quindi la scienza e quindi la ricerca consente di partire dai farmaci che hanno meno efficacia per poi aggiustare il tiro e trovare quelli che hanno un atto efficace. La stessa cosa è successo per l'AIDS. Abbiamo iniziato con la ZT, se vi ricordate, questo farmaco che era stato messo in un cassetto come farmaco antitumorale, poi riscoperto per la terapia, che faceva veramente poco e niente. Poi sono arrivati tutti la lamivudina e tutta l'altra serie di farmaci. All'ultimo, quando io stavo andando in pensione, va bene, i farmaci erano veramente efficaci. Siamo passati da 3-4 farmaci a 1-2 farmaci che danno una remissione virale, una scomparsa del virus completa, con un recupero direi quasi completo di linfociti T helper, quelli che reggono il nostro sistema immunitario, facendo sì che questi pazienti con 2 pasticche alla sera veramente vivono la loro vita tranquilla con un sistema immunitario efficace, si sposano, hanno figli, dico, quindi lavorano, e quindi a dimostrazione, anche se ancora non abbiamo il farmaco che fa guarire, abbiamo veramente i farmaci. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa: quando abbiamo iniziato con i sulfamidici erano gli anni 20, gli anni 30 del secolo passato, e i primi sulfamidici delle terapie dei batteri erano scarsamente efficaci e solo in poche malattie. Poi dopo gli sulfamidici è arrivata la penicillina, poi è arrivata la streptomicina, poi sono arrivati tutti gli altri antibiotici, che adesso ne abbiamo direi tanti, alcuni li abbiamo messi un po' da parte perché sono diventati inefficaci, ma abbiamo veramente delle grandi armi. Quindi vedete come il passaggio nell'arco di 60-70 anni la terapia delle forme batteriche è cambiata completamente. E così con l'AIDS è cambiata la terapia delle forme virali, perché è stato veramente un innesco importante per la ricerca per portarci a questo. E allora, cosa fare adesso? Iniziamo. Io non sono scettico nei confronti di questi due farmaci. Prendiamo per quello che valgono. 50% benissimo, 90% per secondo, ottimo. Ma come abbiamo è successo per l'AIDS, questi due farmaci, dato che agiscono in due punti diversi della polimerasi virale, potrebbero essere usati insieme. Va bene. E si usano in maniera molto tranquilla, 2 compresse al giorno per i primi 5 giorni, poi basta. E vanno usati però con estrema accortezza, cioè quando un paziente inizia ad avere la febbre, fare subito la diagnosi, perché vanno introdotti nei primi giorni di malattia. Questo è l'altro aspetto sicuramente importante, perché questi consentono la non replicazione virale e quindi quello che fanno poi gli anticorpi, non passaggio dal naso alle vie aeree superiori, al polmone e poi a livello sistemico, e quindi riducono le malattie, le forme gravi e la morte di questi pazienti.
Certo, comunque anche se sull'efficacia del 50% in una situazione come quella che abbiamo vissuto anche fino a pochi giorni fa, sarà sempre un 50% che non va in ospedale.
Senza dubbio. Diciamo, quest'altro già si parla del 90%, ma pensiamo anche all'ottica di poterli usare insieme. Potremmo arrivare al 95%, 98%, e quindi avere veramente delle armi in mano per controllare questa malattia.
Siamo al picco?
Ancora no, ancora no. Siamo ancora un 15% di malattie, persone che si infettano, ma ci siamo molto vicini, secondo me. E questo dimostrerebbe che vedete, il picco della volta dell'anno passato, il 2021, è arrivato a marzo, i primi di aprile, e quindi abbiamo iniziato la discesa in quel periodo. Se noi riuscissimo ad iniziare la discesa alla fine di questo mese, vorrebbe dire che abbiamo fatto già un gran passo in avanti, perché questo potrebbe consentire una riduzione nettissima dei casi, della mortalità e quindi delle spese sanitarie. Voglio consigliare a tutti quelli che non si sono vaccinati di ricordarsi che di coronavirus Covid-19 si muore, anche con Omicron, va bene, è vero che è una forma più leggera, è vero che dà spesso soltanto raffreddore, ma questo prevalentemente nei vaccinati, specie nei vaccinati con la terza dose, quindi per i vaccinati di già che hanno fatto la seconda, consiglio di fare la terza, il booster, per chi non è vaccinato consiglio di vaccinarsi e mi raccomando ancora mascherina, ancora il distanziamento che rappresentano e l'igiene delle mani che rappresentano sicuramente gli elementi importanti per farci uscire prima possibile da questa situazione.
Bene, grazie al professor Marcello Caremani che ritroveremo lunedì prossimo come sempre qui su Radio Fly. Grazie.